Laser.
Ero salita come ogni giorno con i miei amici, con le nostre mucche, e ci siamo seduti a fare un gioco insieme. Il gioco era fare dei mazzetti di fiori. E a un certo punto io mi sono sentita prendere in braccio da una donna. Non mi ha fatto comunque paura, perché era tale la bellezza e la dolcezza che mi ha affascinato subito, e quindi sono stato un attimo a contemplare questa meraviglia.
La comprensione avanzava in tutte le direzioni. Era una visione della realtà diversa ma naturale, come quando scopri una cosa che non conosci, ma è come se la conoscessi da sempre. Comprendevo che il volto di questa donna che mi teneva in braccio era il volto della pienezza umana, il mio volto, e al contempo il volto di ogni essere umano. Il suo corpo aveva la consistenza di un corpo umano e la sinuosità di una donna. Eppure conteneva il creato, i tempi, gli spazi, il sorgere della creazione e la sua pienezza. Era il fine della vita umana nelle sue infinite possibilità. Era l'umanità realizzata.
Poi mi ha messo in terra, ha preso un pochino di distanza da me e mi ha parlato con le parole come sto parlando io ora, e mi ha detto: sono venuta ad insegnarvi la via della felicità sulla terra. Mia mamma mi ha subito interrogato, mi ha detto: ma è vero quello che dicono i bambini? E io le ho detto sì. Allora raccontami. Allora io le ho raccontato, e lei si è spaventata moltissimo, perché ha detto: ma io questa Madonna non la conosco, che Madonna strana hai visto? Cioè, ti ha detto delle cose che noi non capiamo neanche, che cosa è accaduto? E il giorno dopo mi ha portato dal medico. Il medico ha sentito il mio racconto e ha detto a mia mamma: sarà meglio che la porti a Voghera, all'istituto psichiatrico, perché lì ci sono i competenti. E il primario dell'ospedale psichiatrico mi ha preso in consegna, e dopo lui ha chiamato il vescovo. Il vescovo è venuto lì, mi ha interrogato per molte ore, ha voluto sapere tutto nei dettagli minimi, e poi alla fine mi ha detto: senti, quello che hai visto, compreso, sentito, devi dirlo solo a me, perché le persone, la gente non lo può capire e può scandalizzarsi. Allora, se tu mi obbedirai, io ti crederò. Se tu mi obbedirai, io ti crederò. Se tu mi obbedirai, io ti crederò. Se tu mi obbedirai. Io però ero una bambina che non sapevo che cos'era un vescovo, e non capivo perché io dovevo obbedire a lui. Non capivo, e basta. Allora io gli ho detto: ma io io ti ho chiesto di credermi e lui mi ha detto no. Allora perché tu mi chiedi di obbedirti?
Bernadette, già la chiamano così a Varzi e a Casanova. Un'altra piccola pastora che diventerà beata, dicono le donne cattoliche del posto.
Poi sempre il solito 4 del mese, sempre più gente, sempre quando è stato il 4 del marzo del 48, c'era pieno di gente, c'era non so quante mille persone che c'era, l'avevano detto.
Fa miracoli? Chiedono i curiosi che vengono da lontano. Le capitano fatti strani o comunque soprannaturali? La madre si affanna a dire che la sua bambina è sana e normale. E così dice anche il medico di Casanova. Si forma, fra la ghiaia del torrente, un improvviso quanto grandioso autoparco. Mentre attacchiamo la salita che conduce al paesino di Angela Volpini, ci volgiamo a guardare e a contare. Sono già 80 autopullman allineati l'uno accanto all'altro, ma altri ancora stanno giungendo sulla strada di Varzi.
Perché venivano su tutti per i campi, per hanno calpestato tutti i campi di grano e poi la gente era arrabbiata perché quest'anno non facciamo niente. Invece poi quell'anno lì è stato un anno più generoso degli altri anni.
Tutta la montagna era uno sciame vasto come il mare, che nel concitato conversare dava il suono di un tuono cupo e insieme leggero. Angela era in braccio al suo babbo, 6 carabinieri e una 20 di persone facevano una cordata per proteggerla dentro il recinto. Ma tale fu la forza d'urto che fu letteralmente invaso. Posta a terra dalle braccia del babbo, Angela, con sorprendente celerità, si mise a pregare.
Il vescovo di Reggio Emilia e anche quello di Genova hanno cominciato a formare dei pellegrinaggi per chiedere a Maria, alla Madonna, di vincere le elezioni. Finché la stampa di sinistra si è accorta di questo, è venuta a saperlo, e ha incominciato a scrivere che la Democrazia Cristiana e il Vaticano hanno inventato le apparizioni di Casanova per vincere le elezioni. E lì si è scatenato un grande putiferio.
Di fronte all'accusa dei comunisti che la Democrazia Cristiana inventasse le apparizioni per attirare gente e quindi per raccogliere voti, si può capire la reazione uguale e contraria, che la Democrazia Cristiana, comunque il mondo cattolico, per non sentirsi addosso un'onta del genere di inventare le apparizioni, menasse colpi, vero, a questa bambina e a questo fenomeno. Quindi non solo lo tendesse a calmierarlo, ma addirittura a destituirlo di fondamento.
E l'autorità ecclesiastica ha dovuto nominare una commissione su intervento di De Gasperi e del Papa Pio XII.
Francamente avevo il sospetto che, sia pure in una forma inconsapevole, Angela raccontasse cose di fantasia. Quando sono andato a vedere le fonti, a verificare, ho capito che era tutto perfettamente vero. Anzi, questo scontro era ancora più vasto, era ancora più forte di come me lo avesse descritto.
Nel marzo del 1948, a poche settimane dalle prime votazioni della neonata Repubblica Italiana, sotto la pressione dei comunisti e del Vaticano, la piccola Angela viene sottratta alla famiglia e isolata per 40 giorni in una villa, dove è sottoposta a martellanti interrogatori degni di un'inquisizione.
Mi tengono in una stanza illuminata artificialmente, senza orologi, senza calendario, insomma, e senza distinzione fra notte e giorno, per cui dormivo a tratti, poi mi svegliavano e così via, interrogandomi. E lì io ho l'apparizione, il 4 aprile del 48 ho l'apparizione. E quando l'apparizione è finita, io ho visto alcuni dei miei giudici, appunto, molto commossi e sorpresi. Sì, questo è stato molto duro, soprattutto l'allontanamento della mia famiglia, del mio luogo, perché io avevo 7 anni e mezzo e non ero mai uscita di qui, e il fatto di non vedere i miei fratelli, i miei genitori, è stato molto duro, soprattutto i miei genitori. E poi cioè, non è che non capissi l'intenzione dei miei giudici, capivo, voglio dire, che in fondo volevano accertare la verità, però capivo che questa verità per loro era difficile accertarla, perché in definitiva non ci credeva nessuno. Quando io sono distesa in terra è che sono colpita dal raggio, e le persone la vedevano, anche quando non è rimasta fotografata, la vedevano. Cioè vedevano una luce che mi colpiva come se fosse un fulmine e mi buttava a terra. Qui non c'è un ricordo diretto, è un ricordo postumo, dopo. Dopo ricordavo di avere vissuto un momento di gioia immensa e di conoscenza, ma priva di immagini e di parole. Io mi sono domandata perché mi comunicava così, perché era una conoscenza ed immersione in un'esperienza che le parole non contengono. Coinvolgeva tutto il mio corpo, tutta me stessa, e coinvolgeva tutto.
Ero a lato della cappellina, ho avuto modo di essere proprio vicinissima alla ringhiera della cappellina e ho assistito a questa apparizione. Quel giorno ho visto, mentre Angela si muoveva, ho visto che il suo corpo era bellissimo, era luminoso.
Maria ha distolto il mio sguardo dal cielo, dove cercavo risposte alle mie esigenze infinite da un Dio creatore e padrone. Ella mi disse che quelle esigenze erano la sola immagine possibile della mia felicità e dovevo realizzarle nella vita e nella storia, sulla terra, con gli altri esseri umani. Mentre in Dio io ponevo la speranza per la mia felicità, ho scoperto che Egli la poneva in me, nell'uomo. Era come se vedessi ogni cosa nelle sue possibilità, e siccome la mia scelta era di amore, vedevo tutte le possibilità degli uomini e della storia dinamicamente evolversi verso la pienezza e la felicità.
Questa è l'ultima apparizione. Il 4 giugno del 56 sono andata all'apparizione con desiderio e timore, molto timore. E la Madonna è venuta e mi ha detto che era l'ultima volta. Mi ha dato un messaggio di commiato e che era l'ultima volta, che non sarebbe più venuta. 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 Perché non mi ha portato con lei? Cosa ci sto a fare qui? Cosa ci sto a fare qui? Perché non mi ha portato con lei? Cosa ci sto a fare qui? Per un anno io l'unica cosa che desideravo era morire. Perché non mi ha portato con lei? Cosa ci sto a fare qui? Il momento in cui io sono uscita da questa sofferenza è stato un giorno incontrando un ragazzo giovane che voleva suicidarsi e io gli ho detto: ma dove lo cerchi il senso? Dove l'hai cercato il senso? Allora lui mi ha detto che l'aveva cercato nel cristianesimo, in alcune religioni orientali, nella filosofia, l'aveva cercato nell'affetto, nell'amore con una ragazza e non l'aveva trovato da nessuna parte. Allora io gli ho detto: ma sei sicuro che il senso si trova fuori di sé? Che non è un fatto creativo, che non è un atto creativo tuo, proprio per nascere a te stesso? Cioè, secondo me vuol dire il senso è quello che sceglie di essere. Il senso te lo dà solo quello che scegli di essere. E questo lo puoi fare solo tu. Lui si è fermato un po' e non ha detto niente per una mezz'ora, poi dice: sì, credo che tu abbia ragione, che nessuno mi può dare, perché chiunque mi dà senso fuori di me mi priva del senso della vita, solo io posso darmelo. E da quel momento è questa cosa, e quindi non si è più suicidato, da quel momento io ho capito, cioè ho smesso di soffrire, perché ho incontrato la mia via.
Come giudicare i fatti di Casanova Staffora? Angela dice la verità o mentisce? Siamo nel regno delle allucinazioni, del fanatismo, del medianico? Ecco allora cosa rende noto la Curia di Tortona. L'autorità ecclesiastica, che ha seguito con scrupolosa e serena attenzione gli avvenimenti di Casanova Staffora dal 1947 ad oggi, riconferma il suo giudizio negativo ed ancora una volta dichiara che i fatti di Casanova Staffora non sono in nessun modo soprannaturali e che perciò non si può ragionevolmente prestar fede all'asserzione che ivi sia apparsa la Madonna.
È abbastanza comprensibile perché c'è la visione di Maria che ho avuto e attraverso di lei la visione che ho avuto della storia dell'umanità, degli esseri umani, del valore degli esseri umani e attraverso Maria della conoscenza di Dio è un pochino difficile ad accettarla, bisognerebbe cambiare molte cose.
La piccola pastora delle apparizioni è cresciuta, sta elaborando un suo pensiero. Ora è una giovane donna sempre più libera dalle istituzioni ecclesiastiche che non la comprendono e la ostacolano, non riconoscendo i cambiamenti che ormai bussano alla porta.
I preti avevano un obiettivo diverso, era quello di trovare un linguaggio diverso per comunicare le verità di sempre. Invece le persone erano proprio in ricerca di una visione diversa, perché quella tradizionale non gli rispondeva più.
Il messaggio che Angela sta elaborando dopo i suoi incontri con Maria offre un punto di vista originale che attira e ispira non solo intellettuali laici come Pasolini, con cui diventa amica, ma anche quella parte del clero cattolico che cerca nuove vie.
Ho visto una cosa che mi ha dato molta gioia e molta speranza, cioè il loro entusiasmo, la loro speranza, cioè il loro entusiasmo e la loro voglia di cambiare. Questo mi ha permesso di comprendere che in realtà, al di là di tutta la formalità che di solito i vescovi hanno, per cui insomma sembrano personaggi che recitano una parte, in realtà c'erano degli esseri umani che speravano veramente di poter dare una mano al mondo a cambiare.
Con lei i miei sensi si dilatavano oltre i confini del corpo. Bisogna proprio vedere la Madonna per sapere che cos'è un corpo, il nostro corpo. È la potenza creatrice, l'esplosione cosmica di amore. È il gusto esilarante di ogni cosa, la gioia piena, senza nostalgia o aspettativa di ogni attimo. È tutto quello che la nostra fantasia non è ancora capace di immaginare. Ho parlato solamente del corpo. E la mente, lo spirito? Per essi non ci sono immagini, né parole, né sensazioni, per ora.
Lo sforzo più grosso che io ho fatto in vita mia è proprio trovare le parole più vicine all'esperienza, che dicessero il meno male possibile l'esperienza che avevo avuto. Questa è stata una ricerca forte, costante, continua, che non ci sono ancora riuscita, attenzione.
La felicità è nelle nostre mani. Voglio che gli uomini lo sappiano, se ne accorgano, la vedano, la scelgano scegliendo l'amore. Voglio urlare finalmente. Basta al dolore, alla morte, al potere. Basta ai falsi profeti, basta alla paura, basta alle mediazioni. La dimensione dell'uomo è la libertà. La sua vocazione natura è l'amore, il suo compimento, la felicità. Gli uomini possono nascere, Dio può risorgere.
All'inizio mi sembrava di essere l'unica vedente in un mondo di ciechi. Poi ho provato pudore. E mi pareva ingiusto poter vedere con naturalezza ciò per cui gli altri facevano tanto sforzo. Ho capito che il vedere le possibilità umane era la mia originale caratteristica. Se si sceglie di realizzarle, si scopre il divino che è in noi. Si scopre la capacità di amare e di fare comunione con il Dio in noi, ma anche fuori di noi, in ogni altro.
La felicità è nelle nostre mani.
Voglio che
la
gli uomini
lo sappiano, se ne accorgano, la vedano, la scelgano scegliendo
basta
l'amore.
Basta al dolore, alla morte,
voglio urlare,
al potere.
Basta al dolore, alla morte, al potere.
Basta ai falsi profeti.
Basta
alla paura,
alla morte.
Basta alle
al
potere.
La dimensione dell'uomo
è la libertà.
È la libertà.
La sua vocazione natura è l'amore.
È l'amore.
Il suo compimento
è l'amore.
È l'amore.